credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con Punto e a capo. Oggi vogliamo presentare un volume che ci fa sorridere sin dal titolo. Si intitola infatti Come una specie di sorriso. Ne è autrice Lella Costa, il libro edito da PM. Benvenuta intanto in trasmissione.
Grazie, grazie dell'invito e grazie anche della presentazione che è amichevole.
Dunque, uno dei capitoli del suo libro spiega proprio di che cosa parliamo quando parliamo di ironia. Vogliamo partire proprio da questo.
Io credo che sia abbastanza difficile intendersi su di che cosa parliamo quando parliamo di ironia, nel senso che anche etimologicamente, filosoficamente, scientificamente, lessicalmente, la parola ironia è una delle più usate in modi più anomali. Viene usata quasi come, in certe culture, in certe lingue, quasi come insulto, in altre, come nella lingua inglese, soprattutto la lingua inglese britannica, invece è declinata con una serie di sfumature perché è considerata una specie di patrimonio nazionale, credo, di risorsa del paese. Insomma, a me capita spesso di sentire in film americani che usano tradotti ovviamente, dice questa è una situazione molto ironica, e l'altro dice finalmente sento questo aggettivo usato in senso positivo, come se ci fosse sempre un sospetto di menzogna, di alterazione della realtà, per alcuni addirittura sinonimo di ipocrisia, e tutto questo ci sta effettivamente. Che io continuo a pensare che la definizione più bella, e almeno dal mio punto di vista, appunto quella che avrei tanto voluto scrivere io, è quella di Romain Gary, che dice che l'ironia è una dichiarazione di dignità, che è l'affermazione della superiorità dell'essere umano su quello che gli capita. Questa è sicuramente l'accezione che io sento più vicina a me, e rispetto alla quale forse ha anche un senso fare un piccolo libro come questo, che non è un saggio, semmai è, non so, una serie di riflessioni, proprio perché parlando di dignità, di superiorità sugli eventi, in un momento come questo in cui ci sono incertezze, fragilità, dubbi, omologazioni di pensiero, forse può perfino essere un piccolo suggerimento, ecco, non di più.
La superiorità sugli eventi e sull'irritazione che spesso gli eventi ci comportano è espressa già nel suo capitolo iniziale, nella sua introduzione, quando parla di un appuntamento ritardato in maniera inverosimile. Ha avuto però un'intuizione straordinaria all'ultimo momento, quando appunto questo giovanotto è arrivato tardissimo all'appuntamento.
Lì è questo, infatti, quando ho consegnato il come si chiama copione, si chiama manoscritto in questo caso, mi hanno detto no, tutto benissimo, però ci piacerebbe un inizio un po' più accogliente, insomma anche un po' più personalizzato. Allora a me è tornata in mente quella cosa lì, che è una cosa assolutamente vera, ma io credo che in tanti abbiamo vissuto, e cioè aspetti uno che è patologicamente ritardatario, cioè che ha un rapporto col tempo da trattamento sanitario obbligatorio probabilmente. E quindi l'appuntamento alle 7, io fino alle 8:30 neanche comincio a prepararmi, alle 9:15 mangio qualcosa perché dobbiamo andare a cena, alle 10 chiamo un'amica, alle 10:15 guardo fuori dalla finestra e non lo vedo, alle 10:30 comincio a ipotizzare un incidente, alle 11:15 mi auguro che l'incidente sia stato mortale perché altrimenti avrei provveduto io con le mie mani, quando 10 minuti dopo, guardo l'ora, lui finalmente si presenta e citofona, ho avuto questo guizzo e anziché insultarlo sono arrivata con un minimo di affanno artefatto, ho detto: oddio, scusami, sei già qui, perdonami, non sono ancora pronta, mi dai 5 minuti? E in quel momento mi sono sentita una dea, non so come dire, ho capito che avevo vinto. Poi lui ha riso, anche perché sennò non aveva tante alternative, però è stato questo. E per quello, quando ho incontrato poi la dichiarazione di Romain Gary, ho capito di che cosa si trattava. Cioè, la dignità è anche in queste piccole cose, appunto non farsi sopraffare dagli avvenimenti, ma provare a cambiare il punto di vista.
Lei ha detto poco fa, aveva parlato di copione invece che di libro. Lei normalmente scrive ovviamente per il teatro, perché appunto recita quello che scrive. Com'è stata l'esperienza di scrivere invece per un lettore?
Non è la prima esperienza, nel senso che avevo già fatto una specie di piccolo libro autobiografico, però l'avevo fatto con qualcuno che mi sosteneva, anche faceva anche quel minimo di terapia psichiatrica di cui avevo bisogno. È difficile, questo è stato difficilissimo, proprio perché intanto mi sarebbe piaciuto non fare una brutta figura, cioè è vero che non ho alcuna qualifica per scrivere un saggio, però è un argomento di cui mi piaceva anche dare dei riscontri obiettivi, storici, insomma avere non semplicemente parlare di me, ecco. Ed è stato molto difficile proprio per quello, perché io sono abituata non soltanto a scrivere per dire, ma scrivere per dire io, cioè scrivere parole che poi io stessa accompagno nella relazione con chi ne fruisce. E questa cosa invece di distaccarsi completamente, affidare quello che si è scritto alla clemenza della corte, ma soprattutto non avere la mediazione, ecco, non poter essere lì dietro le spalle di ognuno dei classici 25 lettori manzoniani e dirgli: guarda, anche questo si legge così, e qui, per me non dico che sia una sofferenza, però non è una cosa facile, tutt'altro.
Lei tocca anche alcuni topoi della letteratura, alcuni personaggi che sono veramente degli archetipi, tipo Orfeo o Amleto. C'è qualcosa di estremamente ironico anche in loro.
Ma io credo che si possa, col punto di vista dell'ironia, praticamente raccontare e fare una sorta di narrazione trasversale, non lo so, parallela, una narrazione ombra, non lo so, praticamente di tutto. Però quello che a me sta a cuore che cerco di evitare con tutte le mie forze è la parodia. Cioè non si tratta di fare la parodia, fare la furbata, fare l'ammicamento, si tratta appunto di cambiare punto di vista. Se la storia di Orfeo ed Euridice, che è una meravigliosa storia del tutto incomprensibile, perché non si capisce perché uno che rischia la vita e ben di più per scendere agli inferi e andarsi a recuperare la consorte scomparsa, e ci riesce, cioè riesce a ottenere da Ade, la mia versione è che non ne poteva, cioè quello lì è andato lì e ha cantato, quindi Ade dopo 10 minuti di karaoke non ne poteva più. Però la divinità non è che diceva: bene, vai, deve porre una condizione. Gli pone una condizione, per uno che ha fatto quello che ha fatto Orfeo, assolutamente risibile: devi tornare, camminare davanti a lei e non voltarti indietro a guardarla. E che ci vuole, no? Ecco. E invece Orfeo, nonostante questa raccomandazione, anche perché uno dice più facile di così si muore, e nel caso comunque tocca a lei e non a me, quindi viaggiava leggero, poco prima di arrivare alla meta si fa l'unica cosa che non doveva fare e si volta. Allora non è che ci sono tante spiegazioni verosimili, o lo ha fatto apposta o è un idiota clamoroso. Poi da lì, da questo punto di partenza, che è anche un pochino, se vogliamo, la revanche femminile, no? Questa povera Euridice che forse se n'era andata volontariamente, che non ne poteva più di vivere con un iPod, questa è l'altra possibile spiegazione. Però non è un caso se poi su una storia così poeti, non so, Rilke ha scritto delle cose meravigliose, la Svetaia ha scritto delle cose meravigliose, Calvino ha scritto un'altra Euridice straordinaria. Allora, l'ironia serve anche a questo: se cambi il punto di vista, magari ti rendi conto che una narrazione, che non è un caso, che non per caso è un mito, un archetipo, cioè eterna, immortale, può avere una serie di declinazioni diverse, ma che non vuol dire necessariamente che prendi in giro quello originale, e soprattutto per farlo la devi conoscere e appropriartene, quindi insomma anche come intento pedagogico, diciamo. Può essere una chiave.
Lei parla ad un certo punto della necessità di imparare questo atteggiamento sin da bambini, anzi spesso i bambini possiedono già in nuce questa specie di dono.
Ma nel senso che i bambini sono sicuramente delle spugne, sono velocissimi, e l'ironia è anche fatta molto di tempi, no? Proprio di percezione immediata, di esattezza, e soprattutto sono viaggiano più leggeri di noi, sono più liberi, quindi non credo che si possa insegnare, però abituare all'ironia, contagiare con l'ironia, anche perché i bambini hanno tutte queste meravigliose qualità, ma tendono anche, soprattutto negli ultimi anni, a considerarsi, in quanto sono considerati, il centro dell'universo. Secondo me un po' di sana ironia e autoironia fa bene ai genitori e ai bambini, cioè non considerarli i principi e i tiranni della nostra vita, ma ogni tanto magari metterli davanti a qualche piccola difficoltà o frustrazione o provocarli, stimolarli, credo che sia. E poi ci sono delle perle, io cito veramente, forse quelli per bambini non un pochino, beh no, ma insomma, comunque per bambini, questo meraviglioso Bruno lo Zozzo, che è un libro divertentissimo di Simone Frasca, e una leggendaria versione di Cappuccetto Rosso fatta da Alessandro Bergonzoni che si chiama Cappuccetto Sordo, che io tuttora, ma le mie figlie ciclicamente se lo rileggono, anche se ormai sono adulte, insomma, perché è un capolavoro. E credo che un'infanzia sia segnata anche da questo, oltre che dagli sventurati Hansel e Gretel, piuttosto che da quelle robe lì, forse va bene.
Verso la fine del libro lei rende omaggio agli inglesi, perché lo dicevamo all'inizio della nostra conversazione, appunto l'ironia inglese è leggendaria.
È leggendaria, devo moltissimo a Paolo Noseda, che oltre che essere un leggendario interprete e traduttore è anche un caro amico e mi ha regalato delle intuizioni, delle informazioni, e questa piccola perla che infatti ho citato all'inizio del capitolo. Lui sostiene che il silenzio degli inglesi è il silenzio di chi ascolta, mentre il silenzio degli italiani è il silenzio di chi aspetta di prendere la parola. Già questo dice tutto, no? Però poi mi ha anche aiutato a capire che è proprio una, oltre che, come dire, un atteggiamento, una forma, cioè, è proprio anche una cosa di sostanza, cioè la lingua inglese è basata su un, noi abbiamo le lingue latine, diciamo così, l'italiano, il francese, lo spagnolo sono, adesso farò confusione, ma c'è proprio una differenza tra l'accentare le sillabe e invece accentare, cioè puntare sulla sillaba anziché puntare sull'accento. E l'inglese è stress time, cioè è l'accento quello che fa la differenza. E infatti poi nel libro mi viene da osservare che stress non sarà un caso se poi ha acquisito anche, perché comunicare con gli inglesi dal punto di vista proprio puramente linguistico per uno straniero è un'impresa frustrante. Però insomma grazie a lui mi sono ho avuto il supporto, come dire, tecnico per riuscire a dimostrare una cosa che forse è già nella percezione comune, no? Cioè gli inglesi lo fanno meglio.
Lei chiude il libro con i ringraziamenti, aggiungendo però una cosa, che lei ama leggere anche i ringraziamenti alla fine di un libro, perché?
Perché a volte, oddio, a volte sono la cosa migliore del libro, ma questo non bisogna dirgli agli autori, ma perché a volte ti svelano dell'autore. Per esempio, non mi piacciono quelli che ringraziano tutti con eccesso di enfasi, ma ne ho anche approfittato perché avevo trovato, l'ho scritto appunto alla fine dei ringraziamenti, mentre scrivevo questo libro l'estate scorsa, ho letto il libro di Paolo Sorrentino, Tony Pagoda e i suoi amici. E come a volte mi accade quando incontro qualcuno che ha davvero un uso così sapiente dell'ironia, mi capita con Woody Allen, ti commuove, tanto è. Ecco. E io ho trovato un libro veramente straordinario e aveva anche dei ringraziamenti bellissimi. E allora ho pensato di finire i ringraziamenti ringraziando Paolo Sorrentino e sperando che anche lui vada a leggerli, perché se li ha scritti di così belli, forse almeno i miei ringraziamenti a lui, oltre che ad altri, li leggerà.
Allora chiudiamo con un ringraziamento a lei invece per essere stata in nostra compagnia, grazie.
Io ringrazio molto voi anche per la piacevolezza dell'intervista, che non è scontato che vada sempre così, l'assicuro.
Grazie. Ricordiamo allora il titolo del libro, Come una specie di sorriso, che è edito da PM e l'autrice naturalmente Lella Costa, che ringraziamo di essere stata con noi. Ed ora presentiamo il volume L'Unione Europea, l'idea, l'evoluzione, l'attualità, il futuro, di Aldo Conidi, edito da Città Nuova. Fausta Speranza ha intervistato l'autore per noi.
Un libro dedicato all'Europa che parte da un capitolo intitolato Identità Europea per finire con cose molto molto concrete. Fiscal Compact, la ricaduta sull'Italia, che è il paese di nascita di Aldo Conidi e dunque un punto di vista privilegiato, però lo sguardo è sull'Europa. Siamo qui con l'autore, appunto Aldo Conidi, collabora con diverse università per studi master in materia di scienze politica. uno sguardo particolare da anni a questa Europa in fieri. Ecco, questo libro, Aldo Conidi, nasce con l'esigenza di un recupero storico, perché le prime pagine, i primi percorsi sono proprio anche di particolari e dettagli simpatici dal punto di vista storico, e poi la spietata concretezza di capire che cosa ci facciamo con questa Europa.
Allora, diciamo che forse una cosa interessante è partire dalle copertine del libro. Il frontespizio è praticamente Carlo Magno. Carlo Magno sappiamo che è stato uno dei primi personaggi della storia europea a considerare un'aggregazione di popoli non solo dal punto di vista culturale e religioso, ma anche dal punto di vista amministrativo. Tant'è che lui, a differenza della Lex Romana, che imponeva ai territori conquistati la legge di Roma, lui in una visione a questo punto anticipatrice di quella che è poi l'Europa, considerava che i popoli continuassero a mantenere la loro legge. Ovviamente poi c'erano tutta una serie di disposizioni di carattere generale che devono essere osservate. La controcopertina, la retrocopertina invece addirittura è un personaggio che, devo dire, io avevo quasi completamente dimenticato. È Federico di Hohenstaufen, praticamente è il figlio di Federico Barbarossa, e il quale re di Sicilia, anche lui imperatore del Sacro Romano Impero, il quale addirittura anticipando l'idea europea di oltre 800 anni, quindi parliamo del 1200, lui addirittura ipotizzò una federazione di stati europei che andasse appunto dal Mediterraneo fino al nord Europa, caratterizzata addirittura, rispetto a Carlo Magno ancora più avanti, da una integrazione di carattere religioso. Quindi lui anche aveva creato, infatti, nel suo regno tutta una serie di rapporti confessionali con l'Islam, con appunto la religione ebraica e con il cristianesimo, che ovviamente stava in quel momento uscendo, diciamo, da alcune situazioni critiche, diciamo, di protestantesimo.
Ecco, allora, con Aldo Conidi, autore del libro L'Unione Europea, l'idea, l'evoluzione, l'attualità e il futuro, edito da Città Nuova, stiamo parlando di storia, stiamo parlando delle origini dell'Unione Europea. Però facciamo un salto subito sull'attualità per dire che nel 2012 all'Unione Europea è stato attribuito il premio Nobel per la pace, molto discusso, perché l'Unione Europea non fa abbastanza nel mondo, e forse anche non fa abbastanza contro la crisi economica, che può essere comunque un fattore di conflitto diverso da quelli armati, ma insomma conflitto sociale. Però forse questo premio Nobel è andato ai valori, alla storia e anche a questi 60 anni di pace dell'Unione Europea. Parlavamo di cristianesimo, allora quanto poi nei padri fondatori, da Carlo Magno andiamo un po' ai nostri padri fondatori, ricordiamoli questi valori che poi sono nella Costituzione Europea, la solidarietà, di cui si parla tanto in questo momento proprio di crisi, e posizione della Germania, posizione della Grecia, la solidarietà sociale, visto che ci sono come dire paesi con i conti in ordine e magari altre cose che sarebbero da discutere, e paesi mediterranei invece un po' più pasticcioni, diciamo così, sui conti. Comunque parlare di solidarietà si è fatto, è doveroso farlo, e però è una riscoperta di qualcosa che sta nella Costituzione Europea. Ricordiamolo, perché questi padri fondatori, l'ispirazione che hanno avuto qual è stata?
Dunque, il premio Nobel che è stato concesso all'Unione Europea rappresenta la conferma della base dei valori che legavano i padri fondatori. Jean Monnet infatti aveva sottolineato che era la pace l'elemento fondante dei popoli. Non ci dimentichiamo che l'Unione Europea ha cominciato a fare i primi passi all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, una situazione catastrofica che aveva lasciato l'Europa piena di macerie, non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista dei rapporti interpersonali tra le nazioni. E l'idea geniale era quella che la Germania e la Francia, che nell'ultimo secolo avevano avuto praticamente tre guerre, quindi si erano fratricide a questo punto di loro, erano continuamente in lotta, ma avevano due elementi che le legavano. La Germania aveva presente il carbon coke della Ruhr, e la Francia aveva invece le imprese siderurgiche. L'idea alla base della quale, non ci dimentichiamo, c'era Maritain che aveva ispirato anche Jean Monnet. L'idea fu proprio quella di mettere in comune queste due possibilità. Nel momento in cui due stati avessero messo insieme il carbone e l'acciaio, sicuramente avrebbero avuto difficoltà a combattersi tra di loro. Quindi ecco, la prima idea fu la CECA, che fu appunto la Comunità Europea del Carbone Acciaio, che fu appunto la base sulla quale poi si costruì l'Europa.
Ecco, possiamo dire che loro, come dire, in qualche modo, per realizzare un sogno che era pieno di valori, era la comunione tra popoli, hanno usato l'economia, rovesciando un pochino la prospettiva, mentre noi oggi siamo molto puntati all'economia, ma da un altro punto di vista, ahimè, purtroppo come profitto e non come valori. Ecco, questa economia per oggi ce la ritroviamo, questa Europa che dal punto di vista monetario ha fatto dei passi avanti, li ha fatti persino a livello comunitario di commercio, di scambi, eccetera, eccetera, non li ha fatti però sul piano politico, che era proprio quello. La politica significa assicurare il benessere dei popoli, dovrebbe significare quello, dovrebbe essere a servizio del bene comune. Quindi l'economia sì, i commerci sì, ma questo bene comune, questo sforzo politico di starci bene insieme i popoli, sempre nella diversità, perché chiaramente il concetto è quello, uniti nella diversità, però ancora non siamo riusciti. Allora, in questo libro Aldo Conidi, che è qui con noi, ricordiamo il titolo: L'Unione Europea, l'idea, l'evoluzione, l'attualità, il futuro, appunto si pone il problema, questo futuro dell'Unione Europea e anche dal punto di vista economico le scommesse piene. Vuole darci una parola, una fotografia un pochino di qualche potenzialità disattesa in questo sforzo che c'è da parte dei politici, che forse non sono i leader che avevamo al tempo del sogno europeo, forse c'è una congiuntura internazionale che comunque indebolisce anche i ruoli di leader europei, però c'è qualcosa che non mette in moto sul piano politico veramente questa Unione Europea.
Probabilmente c'è stata, diciamo così, la fretta di inserire come un termine che può probabilmente rendere in un omogeneizzare in un frullatore diverse caratteristiche dei popoli europei, quelli del nord, che hanno un forte senso dello Stato, con quelli del Sud che ancora sono in crisi, tant'è che spesso quando si crede o si spera di risolvere il problema dell'euro si dice che le formiche del Nord dovrebbero socializzare i debiti delle cicale del Sud. Questa è la terminologia che in genere si usa, e in effetti questo è un serio problema, perché l'errore probabilmente è stato quello di creare una moneta che doveva unificare tutti quanti, senza però considerare che i popoli, i paesi, i governi emettono debito in una moneta che non è la loro.
Diciamo che la Grecia a Bruxelles si è presentata con conti contraffatti, e quindi questo ha proprio cambiato le cifre, quindi forse le avrebbe cambiate, sì, con qualunque moneta si presentava. Ma facciamo qualche esempio pratico e concreto, per esempio Fiscal Compact, Project Bond, Euro Bond, sono gli strumenti sbagliati, inefficaci, o è l'impegno dei leader inefficace nel metterli in atto, secondo lei?
Il problema è che ognuno di questi strumenti, che è indispensabile al momento per poter risolvere la situazione dell'euro, richiede grossi sacrifici. Il fiscal compact, questo tra l'altro è un termine giornalistico che è stato coniato dal nostro Mario Draghi, dal presidente della BCE, il fiscal compact richiede un pareggio dei conti di bilancio. Noi sappiamo perfettamente che pareggiare i conti di bilancio in questo momento è un problema non semplice, tant'è che per garantire i livelli, gli standard di assistenza, fermo restando il plafond qui della spesa, c'è solo uno strumento, quindi ridurre le spese e aumentare le tasse. Al momento qualche taglio o riduzione di spese è stato fatto anche in Italia, e di tasse che probabilmente parzialmente riusciranno a superare questa situazione del fiscal compact. Sono strumenti abbastanza complessi, tant'è che io nel mio libro li ho ampiamente esposti in un appendice, perché questo caratterizza anche il mio libro, cioè tutti questi termini, queste situazioni particolari che ai più sono sconosciute, ecco, io le ho inserite in una corposa appendice dove descrivo minutamente come possono essere applicati, ecco, la spending review, il fiscal compact e quant'altro. Ecco.
Ecco, allora salutiamo Aldo Coniti, lo ringraziamo di essere stato con noi. Il libro, lo ricordiamo, si intitola L'Unione Europea, l'idea, l'evoluzione, l'attualità e il futuro, ed è edito da Città Nuova. Grazie, arrivederci Aldo Coniti.
Grazie a voi.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.